Chi di noi ha studiato Dante, la Divina Commedia? Ecco, chi l'ha fatto probabilmente avrà fatto anche la mia stessa esperienza. Chi ha studiato la Divina Commedia ricorda molte cose dell'inferno, un po' meno del purgatorio e quasi niente del paradiso. Perché? Probabilmente perché quando parliamo dell'inferno lo sentiamo un po' più vicino a noi, e quando parliamo del purgatorio o parlando delle cose del purgatorio, che è ancora una condizione di, così come la descrive Dante, di beatitudine e di sofferenza, è in qualche modo più vicina all'esperienza umana. Conosciamo bene l'inferno, la sofferenza, e sperimentiamo qualcosa del male miscelato col bene, ma abbiamo una difficoltà a pensare a un mondo in cui è solo perfezione, è solo bene assoluto, è solo felicità, è solo amore perfetto. È qualcosa che è estraneo, e certamente è desiderato dalla nostra natura umana, ma è qualcosa di cui non ne abbiamo l'esperienza. Insomma, qualunque sia però la ragione, bisogna osservare che si riflette, si parla e si insegna poco anche sul cielo. Almeno si riflette poco, si parla poco e si insegna poco sul cielo in un modo che sia appropriato, che sia biblico. Del cielo ne sentiamo parlare soltanto fugacemente, magari a qualche funerale. Del cielo se ne parla semplicemente quando la morte viene a visitare la nostra famiglia più da vicino. E poi lasciamo che del cielo magari ne parli la pubblicità, ponendo dinanzi ai nostri occhi immagini che sono tanto futili e stupide quanto molte volte addirittura blasfeme e offensive. Ma perché si parla poco del cielo? Perché il pastore Edward Donnelly, in un bellissimo libro che è praticamente la trasposizione per iscritto di alcuni sermoni che ha dato in occasione di una conferenza per famiglie, avrei il desiderio che il pastore Donnelly venisse qualche volta tra di noi a predicarci quei sermoni sul cielo. Ecco, identifica sei ragioni fondamentali per le quali probabilmente anche perfino i cristiani pensano poco al cielo. E io ve le voglio menzionare, così come lo fa lui, dandovi anche qualche spiegazione. Prima di tutto, molto probabilmente pensiamo e parliamo poco del cielo perché siamo troppo preoccupati delle cose che appartengono al mondo attuale. Siamo presi dalla vita di tutti i giorni, siamo inseriti in un sistema, in un vortice, in un meccanismo che molte volte ci impedisce di mantenere a lungo dei pensieri o di indugiare a lungo nei nostri pensieri alle cose che devono avvenire, alla vita eterna. Ricordiamoci della parabola del seminatore. Non è forse vero che una delle ragioni per le quali il seme spuntato non arriva a maturità è che dopo una germinazione iniziale le cure della vita, le preoccupazioni mondane, il piacere, il desiderio delle ricchezze, possiamo metterci tante cose, soffocano quella promessa. Ecco, così è per noi. Forse noi qui, come si dice al sud, siamo un po' meno esposti a questi ritmi frenetici della vita contemporanea. Ma molte volte, fratelli, dobbiamo riflettere sul fatto che il mondo, così come è strutturato oggi, è fatto in modo da non lasciarci del tempo per riflettere e per pensare. Pensate a come viene organizzata la vita dei nostri figli, la scuola, le attività subito dopo la scuola, e questo e quell'altro, e la musica e lo sport, e le giornate passano senza che ci sia un momento di quiete, di riflessione. E perfino quando c'è un momento di quiete, di riflessione, quando qualcuno di noi si trova nel silenzio e nella solitudine, dite la verità, avete l'impressione che stiamo perdendo il tempo e dobbiamo riempire quel vuoto e quella solitudine con qualcosa, magari anche semplicemente con una televisione accesa. Quando camminiamo in macchina, magari da soli, non abbiamo, non so se questo succede a voi, ci sembra strano che stiamo lì senza che ci sia qualcuno che parli o qualcosa che si senta accanto a noi. Accendiamo la radio perché vogliamo sentire qualcuno. E oppure per casa, quanta gente sta in casa tenendo costantemente la televisione accesa? Ieri sera siamo stati a casa di amici a cena, dei nostri vicini di casa, sebbene il volume della TV era abbassato, ma mentre cenavamo, non so perché, hanno tenuto accesa la televisione costantemente. È una cosa strana. Ci sembra che abbiamo paura di rimanere da soli con i nostri pensieri. Sembra che l'uomo contemporaneo abbia paura di riflettere, di pensare, di indugiare con la propria mente su cose che possono risultare per il suo bene. E noi cristiani siamo stati contagiati da questo modo di vivere. Siamo presi da tante cose. E come Marta, a volte abbiamo Gesù in casa nostra e ci affatichiamo e ci affanniamo in tante cose, dimenticandoci delle cose principali. Una di queste è riflettere e pensare sul cielo. Un'altra ragione è perché in questo mondo, almeno noi occidentali, stiamo fin troppo bene. Fratelli, siamo ricchi, siamo relativamente sani, siamo tutto sommato abbastanza felici. Ma questa prosperità e questo benessere, in effetti, sono proprio le cose che ci narcotizzano. E hanno un doppio effetto: da una parte ci addormentano e dall'altra parte, quando ne veniamo privati anche soltanto di un poco, ci allarmano come chissà che cosa sta accadendo. Noi è legittimo, è umano, è naturale che abbiamo il desiderio di essere felici. Questa è l'aspirazione di ogni essere umano. Ma ricordiamoci, fratelli, che noi dobbiamo ricercare, noi siamo stati creati per ricercare la nostra gioia dove? Qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? È gioire in Lui glorificando Dio. È quello di glorificare Dio gioendo in Lui. O di glorificare Dio e gioire in Lui, che è una stessa cosa. La vera gioia e la vera felicità noi non la possiamo trovare al di fuori di Dio. Riflettendo su il problema delle dipendenze, è il corso che ho fatto 2 settimane fa ormai, ecco, che si è concluso sabato, l'altro sabato. Riflettevo sul fatto che è proprio questo desiderio dell'uomo ad essere felice che ci rende, che ci espone, che ci rende vulnerabili a cercare la felicità magari in una sostanza come l'alcol, o per qualcun altro nella droga, o per qualcun altro nel gioco d'azzardo, perché il giocatore d'azzardo non pensa ai soldi che sta spendendo e che sta distruggendo la sua famiglia in quel modo, ma pensa alla possibilità di vincere una grande somma per essere contento e felice. E vedete, tutte queste persone che hanno questo genere di dipendenze sono persone che rovinano le loro relazioni familiari, che si ritrovano ad essere soli, si ritrovano a essere degradati fino a vivere peggio delle bestie. Forse ve l'ho detto qualche altra volta, ma o l'ho detto a qualcun altro in questa settimana, non mi ricordo, ma proprio nel corso di sensibilizzazione a proposito dei problemi correlati all'alcol, ho conosciuto una persona di Belluno, un uomo che da 21 anni ha lasciato la via dell'alcol, che quando ha saputo che ero laureato in scienze naturali mi ha avvicinato parlandomi del suo hobby preferito, quello di andare per le montagne, a passeggiare in montagna, riconoscere i fiori, chiamarli per nome e gioire della creazione. E mi diceva mi diceva che si era informato sulla flora dei nebrodi, e così abbiamo parlato di un abete particolare dei nebrodi che lui già conosceva, e così via. Voi pensate che se quest'uomo fosse ancora nell'alcol avrebbe di questi interessi e godrebbe nel vedere la bellezza di un fiore o di un albero e godrebbe nel parlarne? No, perché quando si cerca la gioia in qualcosa che è al di fuori, ecco, in questo genere di sostanze, queste cose spogliano l'uomo della sua umanità. Il senso della bellezza, il senso estetico è una delle cose che sono più peculiari per l'uomo. Un cane, un animale, anche il più elevato degli animali, può mostrare qualcosa che potremmo far somigliare a un sentimento della gioia, della fedeltà, ma non troverete mai un cane che si ferma a contemplare la bellezza di un tramonto o che si incanta davanti al profumo di un fiore. Queste cose le fanno gli uomini. E di tutto questo, noi, quando siamo riempiti da tutte le cose che ci stanno intorno, che ci procurano, secondo il nostro modo di vedere, benessere, ce ne dimentichiamo. Siamo addormentati, narcotizzati, e non pensiamo ai veri valori, alla vera bellezza, alla somma bellezza, a Dio e al cielo, che è la più grande di tutte. Poi un'altra delle ragioni per le quali non pensiamo spesso al cielo e non ne parliamo è perché da molti il cielo è considerato come il capolinea inevitabile e certo della nostra esistenza terrena. Certo, il cielo sarà meraviglioso quando saremo là e lo godremo, e siccome ci andremo certamente, perché dovremmo preoccuparci di pensare a come sarà fin da adesso? Molta gente pensa così. Ah, il cielo, sì, certo, prima o poi tutti quanti ci andremo, quando ci andremo poi si vedrà com'è. Questo è certamente, noi sappiamo che è un pensiero illusorio e vano, perché non tutti gli uomini andranno in cielo, ma a volte questo è un pensiero che si insinua anche nella mente dei cristiani. Ah sì, il cielo, La Bibbia ci parla del cielo in termini che sono simbolici, mediante delle metafore. Chissà come sarà il cielo, lo sapremo quando saremo lì. Ma secondo voi perché la Bibbia ci parla del cielo? La Bibbia ci parla del cielo perché vuole che noi pensiamo al cielo, che riflettiamo al luogo dell'eterna beatitudine che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E quindi non dobbiamo dare per scontato che siccome ci andremo sarà un problema di fra 20 anni, 10 anni, 50 anni o 70 anni. Il cielo è uno dei benedetti e gloriosi argomenti rivelati nella Scrittura e di questo dobbiamo interessarci. Il pastore Donnelly aggiunge anche un'altra ragione, che è quella che probabilmente si parla poco del cielo perché alcuni di noi hanno una falsa immagine del cielo. Ascoltate la sua stessa testimonianza. Dice così: da ragazzo non desideravo andare in cielo perché lo ritenevo un luogo noioso. Me lo figuravo come un culto che sarebbe durato per milioni di anni e mi immaginavo di dover stare seduto, vestito di una tunica candida, su un sedile di marmo, senza dovermi muovere nemmeno di un millimetro per tutta l'eternità. E a parte, diciamo, l'umorismo che c'è in questa testimonianza, non è forse vero che alcuni di noi hanno un'opinione nebulosa del cielo, falsa del cielo? Magari ci siamo lasciati influenzare dal cielo come, ecco, e ci immaginiamo come persone sedute su una nuvola che suonano l'arpa, no? Cos'è il cielo? Cosa si farà in cielo? Come ci possiamo immaginare il cielo? Oppure per un'altra ragione, perché questo mondo è riuscito a farci il lavaggio del cervello e a convincerci che i nostri pensieri, le nostre aspirazioni, i nostri discorsi, le nostre speranze, perfino le nostre preghiere non servono a nulla se non ci impegniamo in cose concrete e non otteniamo risultati misurabili ed evidenti. Ah sì, pensare al cielo. Certo, pensare al cielo, ma noi non siamo creature del cielo, noi siamo persone concrete che stanno su questa terra. Ma svegliatevi voi che pensate sempre al cielo, pensate che dobbiamo fare cose concrete su questa terra, se dobbiamo stare in mezzo alla gente, dobbiamo fare le cose per la gente. Fratelli, noi dobbiamo fare cose per la gente, noi dobbiamo fare cose che sono per il bene della nostra famiglia, dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare, ci dobbiamo impegnare a livello sociale. Dobbiamo fare cose concrete, sì, ma dobbiamo fare tutto questo senza dimenticarci che i nostri pensieri devono essere rivolti e il nostro sguardo deve essere rivolto alle cose di sopra, alle cose che non si vedono, alle cose che sono eterne, alle cose invisibili. Abramo. Ah sì, ma Abramo visse migliaia di anni fa. Mosè, eppure lui. Gesù Cristo, anche lui. Gli apostoli, i santi che vivevano nel periodo in cui essere cristiani significava dovere dare la propria vita per Cristo. E i santi che ancora oggi, fratelli, vivono davvero nelle difficoltà, davvero nelle persecuzioni, davvero nel pericolo di perdere la loro vita, dove trovano conforto? Se ci scrivesse qualcuno dal Sudan, se ci scrivesse qualche cristiano dalla Cina che sta passando anni in carcere per la fede in Cristo, secondo voi dove trovano conforto queste persone? Trovano conforto che in quello che stanno facendo, in questo pensiero, che quello che stanno facendo, il Signore lo vede e nel giorno del giudizio lo remunererà. Dobbiamo fare con cose concrete, fratelli. Dobbiamo essere impegnati, il nostro pensiero di impegnarci a favore degli alcolisti, dei bambini, degli emarginati, deve andare avanti. Dobbiamo fare cose concrete, ma ricordiamoci, dobbiamo fare cose concrete senza perdere di vista quello che è la fine e il premio celeste. E infine, a volte non parliamo del cielo perché lo sentiamo come qualcosa di troppo alto, di troppo elevato, di troppo sublime, qualcosa di irraggiungibile, di trascendentemente impossibile da cogliere, e smettiamo di pensarci. Dite voi, quante volte abbiamo parlato del cielo in questi termini? Ah, il cielo è una cosa inimmaginabile, le cose che orecchio non ha udite, che occhio non ha visto, che non sono salite in cuor d'uomo. Quelle sono le cose che ha preparate Dio per quelli che lo amano. E diciamo, chi lo sa quello che vedremo in cielo? Ma questo testo che ho appena letto non dice questo. Questo testo che ho appena letto continua e dice: a noi Dio le ha rivelate per mezzo del suo Spirito. Ciò che Dio ha preparato per quelli che lo amano, cose mai viste, cose mai udite, cose mai immaginate, a noi, dice l'apostolo Paolo, Dio le ha rivelate. Quindi parlare del cielo non è fuori luogo, dobbiamo pensarci, dobbiamo parlarne, dobbiamo riflettere, dobbiamo investigare la scrittura e dobbiamo mantenere il nostro sguardo fisso e la nostra mente concentrata sul cielo, sul cielo. Perché? Perché pensare all'aldilà deve essere l'occupazione costante di tutti gli uomini di buon senno, perché il luogo che abiteremo non è distante da questo mondo e il tempo in cui vi saremo potrebbe anche essere vicinissimo. Leggiamo cosa dice Osea al capitolo 7, i versetti da 8 al 12. Il profeta Osea rimprovera il popolo in un modo molto pittoresco. Capitolo 7, versetti da 8 a 12. Dice: Efraim si mescola con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata, gli stranieri divorano la sua forza ed egli non ci pensa. Capelli bianchi gli appaiono qua e là sul capo ed egli non se ne accorge. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, ma essi non tornano al Signore, loro Dio, e non lo cercano nonostante tutto questo. Efraim è come una colomba stupida e senza giudizio. Essi invocano l'Egitto, vanno in Assiria mentre andranno. Io stenderò su di loro la mia rete, ve li farò cadere come gli uccelli del cielo, li castigherò come è stato annunziato alla loro comunità. Capelli bianchi gli appaiono qua e là sul capo ed egli non se ne accorge. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non ci pensa. In altri termini, ci sono dei segni di degrado, dei segni che presagiscono la nostra vecchiaia, la nostra morte, quindi, e molta gente non ci pensa. Chi sono questi? Sono gli stolti. Nel Salmo 92 leggiamo un altro tremendo e severo monito, i versetti dal 5 al 7. Come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce, e lo stolto non intende questo, che gli empi germoglieranno come l'erba e tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Dobbiamo pensare al futuro, e pensarci è segno di saggezza. Ed è compito del predicatore portare gli uomini a pensare al cielo. Quando Dio manda Isaia a predicare a Gerusalemme affinché sia consolata, dice che avrebbe dovuto alzare la voce e avrebbe dovuto gridare, Isaia 40, che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Quindi non dovrebbe essere così, fratelli. Dovremmo pensare al futuro della nostra vita. Ci dovrebbero pensare quelli che sono fuori dalla grazia di Dio, ci dovrebbero pensare anche i cristiani. E pensare al cielo in modo biblico è necessario, perché ci sono molte e aberranti informazioni e opinioni che circolano nella pubblicità, dalle sette religiose, da varie idee confuse intorno al cielo. E questo significa essere, se non ci pensiamo biblicamente, significa che saremo disorientati e incapaci di rispondere alle persone che ci chiedono e ci sfidano con queste visioni sbagliate del cielo. Vi è capitato di dover parlare con un testimone di Geova che vi parla dei nuovi cieli, della nuova terra, e non avere molti elementi da presentargli per confutare la sua posizione? Vi è capitato di farvi degli interrogativi e di dover rispondere alle persone che vi chiedono qualcosa intorno al cielo? Ma che si farà nel cielo? Che cos'è il cielo? Com'è la vita nel cielo? E non avere degli argomenti da presentare concretamente. Eppure noi dovremmo essere capaci di descrivere e dipingere dinanzi agli occhi delle persone che cos'è il cielo. Per questo è necessario che ci pensiamo e che investighiamo la scrittura per farlo. E infatti conoscere bene qual è la nostra speranza darà una potente arma nella nostra evangelizzazione. È vero che oggi non si parla dell'inferno come si dovrebbe, ma si parla del cielo come si dovrebbe. Gli uomini hanno una grande sete di felicità, ma non sanno a chi rivolgersi. E se facciamo credere alle persone che essere cristiani significa semplicemente essere delle brave persone, rispettabili, con delle belle famigliole, con una vita ordinata ed equilibrata, noi non stiamo offrendo loro alcuno stimolo per diventare dei cristiani. C'è tanta gente che ha la famiglia ordinata, c'è tanta gente che sono persone rispettabili, c'è tanta gente che, pur non essendo affatto cristiana o avendo concezioni del cristianesimo imperfette, difettose o addirittura eretiche, hanno delle buone e delle vite ordinate e buone, magari a volte perfino migliori da un punto di vista esteriore da quella di molte famiglie cristiane. Allora che cosa darà forza? Che cosa darà sapore? Che cosa darà luce alla nostra testimonianza cristiana? Io credo che una delle cose che darà forza, luce e sapore sarà proprio la viva speranza e la consapevolezza della sorte eterna che tocca a tutti quelli che sono in Cristo, cioè il cielo. La vera beatitudine è l'obiettivo. E poi pensare al cielo, e questa è la mia ultima cosa che dirò questa sera, prima di, diciamo, di darvi alcuni suggerimenti per la prossima settimana, e per stimolarvi a riflettere sul cielo, è che pensare al cielo, investigare la scrittura sulla dottrina del cielo, sarà liberatorio ed esilarante anche, cioè ci conferirà gioia a ciascuno di noi. Infatti Uno dei motivi per i quali è stato scritto l'Apocalisse è quello di confortarci donandoci una visione del cielo. Il Signore non diede l'Apocalisse a Giovanni per farci rompere la testa, per capire chi è il 666, chi la bestia, il falso profeta, e investigare su che cosa rappresentano le figure delle locuste e di tutto quei macelli che vengono descritti nell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse è un libro che è stato dato alla Chiesa primariamente con uno scopo pastorale, cioè quello di confortare quei cristiani che si trovavano a sostenere un arduo combattimento, donando loro una visione del cielo. E fratelli, c'è un modo cristiano di pensare positivo, e c'è un modo che il diavolo vorrebbe far passare per cristiano di essere realistici ed avere i piedi per terra. Voi sapete bene che io odio questa espressione, pensare positivo e cose di questo genere, no? Soprattutto perché ci fanno la testa così. E la fede non è pensare positivo nel senso di avere ottimismo, no. Ma c'è un modo cristiano in cui noi davvero dobbiamo pensare, concentrare i nostri pensieri su cose sante, buone e sulla felicità che Dio ha promesso per noi nell'eternità. Molte volte, sapete, quando cadiamo in una tentazione sottile, dobbiamo avere i piedi per terra, guardatevi intorno, che cosa c'è da essere contenti in un mondo come questo? Questo è, ricordatevi, questa è la voce del diavolo ed è la tentazione del nemico, che vorrebbe riempirci e turarci gli occhi della fede, mostrandoci le nostre miserie, le nostre debolezze, le nostre sofferenze, il male di questo mondo. E c'è una ragione per la quale ci sono molti cristiani che invece di vivere nella gioia e nella speranza camminano in questo mondo come quei pellegrini falsi che camminano trascinandosi la croce. Ci sono troppi cristiani che sono eccessivamente aggravati dalle loro e dalle altrui sofferenze. La sofferenza, fratelli, è una di quelle realtà dalle quali noi non ci scrolleremo mai fino a quando saremo su questa terra, mai. Ma accanto alle sofferenze, queste che l'Apostolo Paolo chiama questo leggero e momentaneo peso di sofferenze, noi dobbiamo pensare a quello smisurato peso eterno di gloria che Dio ha preparato per noi. Allora concedetemi questa sera, anche se non sono molto preciso teologicamente, di farvi un'esortazione a pensare positivo. Pensate al cielo, concentrate i vostri pensieri su Cristo. In mezzo alla tempesta, in mezzo alla noia di tutti i giorni, in mezzo alle cose normali della vita, svegliandovi al mattino, andando a letto la sera, quando avete avuto una giornataccia e quando avete avuto una buona giornata, concentrate il vostro sguardo sulle cose celesti, sulle cose che Dio ha preparato. Cominciate a leggere la Bibbia guardando alla speranza che è posta dinanzi a voi. La troverete in ogni pagina, nelle parole di Cristo. La troverete in ogni pagina, negli scritti dell'Apostolo Paolo. La troverete sicuramente tantissimo nei libri come il libro della profezia di Daniele o l'Apocalisse. Lo troverete nei Salmi. Pensate e guardate la Scrittura in queste settimane. Vi do 2 settimane di tempo, perché domenica prossima non ci sarò. Pensate e leggete la scrittura con questi occhi, pensando al cielo e alle cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E vorrei lasciarvi un compito per cominciare a pensarci, cercando di rispondere ad alcune domande. Cercate di farvi questa domanda: ma che cos'è il cielo? E cercate di rispondere con la scrittura: cos'è il cielo? E poi pensate anche a un'altra domanda, alla quale cercherò, vi risponderò nelle settimane a venire: qual è la vita e l'attività del cielo? Cosa faremo in cielo? E cosa significa l'espressione nuovi cieli e nuova terra, dove la giustizia abiterà? Se durante queste settimane, fratelli, mentre io sarò lontano da voi fisicamente, ma vicino a voi col mio pensiero e col mio cuore, se durante queste settimane voi avrete trovato delle risposte, o semplicemente vi sarete cominciati a incamminare per dare una risposta a queste domande, ecco, vi troverete su una buona via, e certamente la vostra vita spirituale avrà un miglioramento. Ci aiuti il Signore a fare qualcosa per cominciare a pensare di più, più profondamente, più biblicamente, più intensamente al cielo. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, la tua parola afferma che se noi avremo sperato in Cristo soltanto per questa vita, saremo i più miserabili degli uomini. E Signore, noi sappiamo che il meglio deve ancora venire, e che tu hai riservato il vino buono per la fine. Ti ringraziamo per la gioia e le consolazioni dello Spirito che già adesso possiamo godere e che conosciamo. Ma realizziamo, Signore, che come l'Apostolo Paolo afferma, tutto questo non è che solo una anticipazione, è solo la caparra. La caparra. E se è così bello e così glorioso la caparra, oh Signore, siamo certi che quando ci darai la pienezza sarà qualcosa di insopportabile per i nostri deboli corpi. Infatti dovremo essere risuscitati per contemplare pienamente la gloria che tu hai riservata per noi. Padre Celeste, fa che in questi giorni che verranno possiamo impiegare e impegnare i nostri pensieri più intensamente e coscientemente a riflettere sul cielo e ad avere lo sguardo intento alle cose che non si vedono, perché sono eterne. Ti chiediamo queste cose, oh Dio nostro, chiedendoti di accompagnarci nel resto di questa serata e poi nei giorni a venire. Concedici questa speranza e questa forza per glorificare il tuo nome. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen.